La presa della Bastiglia. Tra l'11 e il 13 luglio 1789 il popolo di Parigi cercò di armarsi svaligiando armerie e caserme. Mancava però la polvere da sparo e per procurarsela i belli si diressero alla fortezza della Bastiglia. Bene, e allora la presa della Bastiglia 1789. Il popolo in armi. Quale popolo? Il popolo sans culotte, cioè il popolo con i pantaloni lunghi e non con le culotte. Prende la città di Parigi a sostegno della rivoluzione dei parlamentari, quel giuramento della sala della pallacorda. Però, come vedete, qui ci sono varie immagini che rappresentano appunto le operazioni militari di una folla armata in qualche maniera che riesce a entrare nella Bastiglia e portar via il materiale bellico necessario. Adesso che cosa sorge al posto della Bastiglia? Questa è l'Opéra Bastille, vedete che è un'opera contemporanea di dubbio gusto, sembra che sia una bella sala da concerto, ma come vedete in questo luogo non sorge più la Bastiglia, cioè quella fortezza. Come mai non sorge più? Perché è stata abbattuta in quanto odioso simbolo della storia dell'assolutismo francese e dell'età di Versailles, l'antico regime. Ecco, va detto che la rivoluzione francese è stata, come tutti i rivolgimenti violenti, anche estremamente perniciosa per la città di Parigi, e in effetti la stessa cattedrale di Notre Dame de Paris ha subito danni incalcolabili e in larga misura è stata ricostruita proprio in quanto è stata variamente demolita da parte dei rivoluzionari, perché tra poco scopriremo che i rivoluzionari francesi sono anche contro il clero, ce l'hanno su anche con il clero. D'altro canto anche l'illuminismo aveva una visione non certo positiva delle religioni, in particolare delle religioni storiche, quelle che in Europa si erano conosciute come il cristianesimo, quindi si riteneva che quelle fossero favole, superstizioni e che fossero molto compromesse con il potere. D'altro canto da lunghissimo tempo i sovrani ripetevano di essere sovrani per diritto divino, quindi in qualche maniera la fede, o meglio il clero, la struttura ecclesiastica, sembrava giustificare lo status quo e predicava al popolo la pazienza, la sopportazione, guadagnare i meriti in questa vita per poi sperare di poter accedere al paradiso. Quindi c'è una carica sicuramente anticlericale fortissima che arriverà poi in certe fasi veramente a dei picchi di parossismo, quando per esempio si vorrà distruggere completamente anche il ricordo del passato, quindi eliminando il calendario con tutti i riferimenti ai santi, e si conierà una nuova nomenclatura per tutti i singoli giorni dell'anno, mesi dell'anno, eccetera eccetera, per cancellare anche il ricordo del cristianesimo. In realtà poi il cristianesimo ha 1000 anni di storia e più all'epoca, ben più di 1000 anni, e perciò non è stata un'operazione così semplice. Perfino in Russia, che è andata incontro con l'età del bolscevismo, con l'età sovietica, a una cosa simile, cioè la scristianizzazione, l'attacco frontale alla Chiesa ortodossa, però anche lì vediamo che il risultato è stato parziale, perché la religione è comunque profondamente radicata da molti secoli nella popolazione. Quindi non ci stupiamo che la fortezza, che già probabilmente era piuttosto rovinata all'epoca, non esista più, perché era un simbolo odioso della censura, e quindi abbatterla ha rappresentato un atto di liberazione. Però, ripeto, tanti altri simboli, senza tanto riguardo all'aspetto culturale, artistico o religioso, sono stati malamente abbattuti, attaccati, aggrediti, eccetera, e per cui oggi noi ci aggiriamo molto spesso tra falsi storici, cioè architetture ricostruite, e i tesori contenuti artistici sono andati perduti. La rivoluzione francese è stata da questo punto di vista estremamente dannosa. Arriviamo a questo punto alla terza rivoluzione, che scoppia a distanza di un po' di tempo, perché 14 luglio, data simbolo, in realtà la rivolta parigina è cominciata qualche giorno prima, culminata il 14 luglio con la presa della Bastiglia, che è il successo di questa manifestazione popolare che, una specie di mare in burrasca, è riuscita a sfondare le porte della Bastiglia. Passa un mesetto scarso. La notte del 4-5 agosto del 1789 è la data che qui in questa vignetta viene definita la data del delirio patriottico. È la terza rivoluzione che coinvolge un'altra parte della società. In realtà la rivoluzione attraversa tutto il terzo stato. Nobili e clero non fanno la rivoluzione. È tutto il terzo stato, ma il terzo stato, abbiamo detto che è un'etichetta comune a una classe in realtà estremamente composita. Per cui abbiamo la prima rivoluzione dei deputati alla Costituente, dei deputati agli Stati Generali, che poi diventano Assemblea Nazionale Costituente, e poi abbiamo il 14 luglio la rivolta di Parigi, che poi diventa modello per le rivolte nelle altre città importanti della Francia. In agosto invece abbiamo la rivolta nelle campagne, la rivolta dei contadini. Sono terzo stato i contadini? Certamente che sono terzo stato, ma abbiamo già cercato di spiegare che essere contadini significa appartenere a una dimensione parallela e separata dal resto del corpo sociale. Chi è contadino vive in campagna, di regola non ha abbandonato i propri villaggi, avrà visto qualche villaggio circostante, ma non ha motivo di spostarsi perché è legato alla terra, deve lavorare la terra, non frequenta le città che sicuramente potrebbero abbagliarlo con i grandi palazzi sontuosi, non è certamente un cittadino, la sua vita è legata a una cultura ancestrale che viene tramandata di padre in figlio, sicuramente non ha accesso alla cultura, non a quella scritta, non a quella ufficiale, che non vuol dire che non abbia una cultura, ha una cultura di tradizioni, di folklore, di racconti. Anche noi avevamo il filò, per esempio, sapete, i filò erano i racconti che si facevano nella stalla d'inverno, in mancanza di riscaldamento la gente si trovava nelle stalle qua nelle nostre campagne venete. Perché le stalle? Perché riscaldate appunto dagli animali, provate a immaginare che profumino ci poteva essere, e i giovani soprattutto la sera si trovavano a fare filò, da cui appunto deriva poi anche fare il filo, nel senso che si incontravano ragazzi e ragazze a raccontarsi storie, a scambiarsi esperienze, a cantare insieme, insomma, e quindi poi ci si corteggiava anche, insomma, in particolare i ragazzi e le ragazze. Quindi non è che non ci sia una cultura nelle campagne, c'è una cultura non scritta, tramandata oralmente, è una cultura non scolastica. Pasolini poi negli anni 60-70, in particolare negli anni 70, dirà che la scuola corrompe e che da quando c'è l'obbligo che è fatto osservare che i ragazzini vadano a scuola, già a partire dalla terza, quarta elementare, i ragazzi sono corrotti, gli viene insegnata una falsa cultura scolastica che loro apprendono malamente, superficialmente, dai libri, carta stampata, e quindi non imparano una cultura alta, che esiste, una cultura alta che però è complessa, richiede sforzo, applicazione, studio, letture profonde. Perdono la cultura del folklore, del villaggio, quella che è stata la cultura contadina da secoli e immobile per secoli, e apprendono malamente quella alta di cui non capiscono le asperità, le punte, apprendono questa cultura imparata male, un po' a memoria, sleggiucchiata, smangiucchiata, e quindi non sono né carne né pesce. Quindi in questo senso lui dice la scuola elementare corrompe perché toglie via una cultura autentica, vera, e trasferisce una cultura inautentica, nel senso non che non sia di valore, la cultura è importante ma va appresa bene, profondamente, invece purtroppo viene appresa così in maniera molto approssimativa. Per non parlare poi, lui parla di Carosello. Carosello che cos'è? È la pubblicità, la nascente industria della pubblicità in Italia. All'epoca delle trasmissioni nelle reti nazionali c'è essenzialmente, non mi ricordo se sono nate subito tre reti o una sola inizialmente, comunque c'è soltanto la RAI che trasmette in televisione e le trasmissioni chiudono a una certa ora della sera, verso le 9, 9 e mezza. La televisione si spegne e ricomincia il giorno dopo, non è H24 come oggi, e va appunto in onda il Carosello. Il Carosello è una forma di pubblicità estremamente garbata, è una specie di mini raccontino che presuppone un pubblico di bambini e di genitori che guardano un po' sorridendo, eccetera. Quindi è una pubblicità del tutto inoffensiva, però Pasolini appunto vede quella come una nuova forma di indottrinamento, di capitalismo e di consumismo. Attraverso la pubblicità gentile, divertente, il rituale di guardare il Carosello prima di andare a letto, passano i valori feroci del consumismo. Non è che avesse proprio del tutto torto, eravamo negli anni 70, Carosello appunto in quegli anni. Magari poi ve lo farò vedere un Carosello, eh. Comunque, tutto questo discorso per dire che cosa? Che c'è stato un momento in cui questa cultura ancestrale è stata strappata via. Per noi sono stati gli anni 60, 70. In quegli anni là abbiamo cancellato la cultura della campagna, che era stata vera per secoli, forse per millenni, e siamo precipitati in una pseudocultura, in una falsa cultura di tipo commerciale. Per cui tutti siamo immersi in questo mare di messaggi commerciali che si sono impadroniti di noi, che ci hanno divorato dall'interno, e non pensiamo se non in termini di slogan commerciali. Pensiamo a tutto, anche alle relazioni umane, anche a noi stessi, con il linguaggio e con le immagini della promozione commerciale. Dobbiamo autopromuoverci, dobbiamo venderci bene anche noi. Anche noi siamo un prodotto scintillante da mettere in vetrina. Questo per rivalutare un po' la cultura contadina. Quindi analfabetismo sì, separatezza rispetto alla Francia sì, assenza di cultura no, sicuramente no. Questo mondo aveva tante cose che sapeva, anche se l'illuminismo poteva aggredire certe superstizioni, condizioni, perché il mondo contadino non assorbe l'illuminismo, non capisce l'illuminismo e non si affida certo alla ragione per affrontare i temi, ma li affronta con la tradizione alla quale si affida totalmente. Qual è però la ragione della rivoluzione delle campagne? Perché abbiamo capito che i deputati a Versailles hanno un obiettivo chiarissimo, che è avere una costituzione, vi dirò di più, avere una costituzione liberal moderata, cioè passare da un criterio di partecipazione politica basato sul privilegio e sulla nobiltà a un criterio di partecipazione politica basato sulla ricchezza. È facile sapere che è così perché basta vedere l'estrazione sociale dei deputati del terzo stato che vanno agli stati generali. Sono tutte persone facoltose, sono tutte persone culturalmente preparate, appartengono al mondo delle professioni. Non ci sono macellai, non ci sono panettieri e tantomeno contadini. Sono tutte persone che hanno un buon livello culturale e che appartengono ad un mondo che in qualche maniera è a sua volta espressione di un'elite. Non è più l'elite della nobiltà, del sangue o della toga, ma è l'elite della cultura, delle professioni, dell'istruzione, e quindi loro difendono questa possibilità di poter intervenire anche loro nella vita attraverso le elezioni riservate a loro, facendo rientrare i nobili attraverso la via della ricchezza. La rivolta dei sanculotti delle città è la rivolta della gente che è senza lavoro, che paga troppe tasse, la cui bottega fa troppi pochi affari, che vuole un sostegno al reddito, che vuole che ci sia maggiore libertà, che vuole che ci sia protezione nei confronti dei prodotti inglesi che stanno sbancando. Adesso arriviamo alle campagne. Perché si ribellano i contadini? Allora, innanzitutto, questa ribellione, dicono gli storici, non è che abbia un'elaborazione teorica, perché questo è impossibile nella campagna. Mentre ancora nella città ci può essere una qualche forma di coordinamento, perché nei caffè circolano tante informazioni, tante idee nuove, la gente può essersi politicizzata, almeno in parte, poi gli altri seguono, ovvio, ma qualcuno che ha l'intelligenza accesa c'è. Nelle campagne è difficile che sia filtrata la cultura illuministica e per cui non c'è un progetto che possa essere, per esempio, che ne so, un progetto democratico, ok? Questo potrebbe essere più per la città, cioè che cosa vuole il macellaio? Vuole poter votare anche lui e non solo quelli ricchi, altrimenti faranno le leggi e imporranno le tasse a quelli come lui, sanculotto, e cercheranno appunto di sottrarle a loro stessi. Questa è la visione del macellaio. Invece il contadino non ci capisce di suffragio, non ci capisce di democrazia, non dice anche noi contadini dobbiamo votare, perché non ci pensa proprio. A che cosa pensa il contadino? Allora il contadino pensa che ogni anno, quando è arrivata l'ora di raccogliere l'uva, invece di raccogliere l'uva che ha coltivato lui con tanta fatica, per una settimana o 10 giorni deve raccogliere prima l'uva del nobile sulla cui terra sta lavorando. Sono le cosiddette corvée, esistono dal Medioevo, sono giornate di lavoro gratuito che lui deve prestare al signore del feudo, la terra. Feudo ormai forse è una parola che non si usa più molto, sono i residui del feudalesimo. Perché sono così odiate queste corvée? Sono così odiate per un motivo molto semplice, perché quando devi vendemmiare, se grandina, perdi i grappoli d'uva che erano perfetti, però prima devi vendemmiare quella del signore, così la sua uva non andrà perduta, eventualmente è la tua che andrà perduta, ok? Quindi queste imposizioni sono odiose, così come le pretese da parte dei signori della nobiltà, insomma, di provincia, che risalendo ad antiche consuetudini pretendono di avere certi trattamenti economici, certi pagamenti anche in natura, pretendono di avere certi diritti, pretendono di imporre al villaggio di non potersi espandere entro un certo raggio, pretendono una certa famiglia un certo corrispettivo economico. Tutto questo li mette in condizioni molto difficili. Quindi abbiamo capito che cosa vogliono i contadini. I contadini vogliono uscire dal feudalesimo, vogliono che si faccia piazza pulita di tutte quelle regole che affondano le proprie radici in un passato forse plurisecolare, sicuramente medievale, e in virtù delle quali loro sono tenuti a prestare dei servizi o a corrispondere dei prezzi, delle tasse alla nobiltà locale. E poi, se fosse possibile, vorrebbero avere la terra. Vorrebbero tanto avere la terra. Ci lavorano da sempre, da generazioni, ma la terra su cui lavorano non è quasi mai la loro. Vorrebbero poter avere un pezzo di terra in maniera tale da poterla lavorare e poter avere tutto il frutto del proprio lavoro. Immagino che anche un operaio in una fabbrica vorrebbe avere un pezzettino di fabbrica, oppure se siete dipendente in uno studio di un notaio e come segretaria guadagnate 900 euro al mese, se vi dessero, non lo so, il 10%, il 15% della torta del fatturato del notaio, non sarebbe male. come cose. È una rivendicazione che sarebbe plausibile, perché magari il notaio dichiara 250.000 euro all'anno di reddito personale senza il nero che fa, che quello va in più. In aggiunta, è logico che se poteste avere una quota, considerando che voi siete la segretaria, gli atti glieli scrivete voi completamente, glieli andate a registrare voi, pagate voi le imposte, lui vi dà i soldi, ma se le fate dare dai clienti, non sono i suoi, okay. E lui ci appone la firma, fantastico. Vuoi un lavoro così? Lui metti una bella firma, e leggi un atto scritto da un altro, fantastico. Chi non lo vorrebbe un lavoro del genere? Provo a immaginare che se lo studio notarile è fatto da un notaio e due segretarie, facciamo una bella torta, 33%, 33%, 33%, non sarebbe male come soluzione. Non è una soluzione tanto diversa da quella che rivendicano i contadini. Cioè abbiamo sempre lavorato noi qua e lui ha mangiato il nostro grano, sempre, ok? E quindi loro rivendicherebbero un pezzettino di terra. Non hanno le idee chiare, però sentono che la Francia è in fermento. Si rincorrono notizie convulse del fatto che ci sono sollevazioni popolari nelle città, che a Versailles la situazione è bloccata e che il re in difficoltà è all'angolo. Conoscono la carestia, conoscono la fame, conoscono le tasse. È un po' come, voglio esagerare, lo dico per ridere, la situazione attuale. Ci sono le tasse nazionali, ma poi ci sono le tasse comunali, le tasse regionali. Dopo c'è l'autovelox che ti ferma, ti dà la multa. Ci sono 100.000 balzelli. Che cosa vogliono loro? Beh, innanzitutto hanno paura. Ecco, si parla proprio di grande paura. Hanno paura che siccome la Francia è in subbuglio, alla fine in qualche maniera ci rimetteranno loro. Se la prenderanno con loro. Perché? Perché loro sono l'anello debole. Perché loro non hanno sollevato la testa. Quindi in primo luogo la sollevazione è per dire protestiamo anche noi e non pensate di prendervela con noi. È la grande paura. La paura che si stia preparando una grande ritorsione contro i contadini che non c'entrano nulla. È un pensiero anche irragionevole e irrazionale, ma non sarebbe la prima volta nella storia che noi vediamo che la nobiltà scatena la propria furia, che magari è nata altrove per altre ragioni, contro i contadini. Vi viene in mente per esempio un episodio storico in cui i contadini sono stati sterminati, ma in effetti loro non c'entravano niente inizialmente, e poi alla fine c'è stata invece la carica della cavalleria che ha massacrato in un vero e proprio massacro la classe dei contadini, per una questione per la quale loro inizialmente non avevano avuto niente da ridire. Era nata per altre ragioni, un grande massacro di contadini. Vediamo se facciamo qualche collegamento storico. Martin Lutero, dice qualcuno, ed ha ragionissima, però c'era un famoso massacro, eh? Vi ricordate? La questione era religiosa, si parlava appunto di questioni di teologia, addirittura poi di indulgenze, che pure è una questione teologica. Allora, si chiama il massacro di Frankenhausen, portato avanti appunto contro la rivolta di Thomas Münzer. Non so se ve ne ricordate. Thomas Münzer è stato un grande massacro. Tra l'altro c'è un libro, un romanzo, non so se vi piacciono i romanzi storici, scritto da un collettivo di scrittori che vogliono rimanere anonimi per creare un po' di mistero, marketing puro, che si chiama Luther Blissett, e il romanzo si intitola Q. Ed è la storia appunto che racconta il massacro di Frankenhausen. Avete mai letto niente di Luther Blissett? Eccolo qua. Luther Blissett, Q. Okay. E al centro c'è, cioè, proprio un romanzo storico che racconta la storia della sollevazione dei contadini tedeschi, i quali hanno interpretato malamente la riforma luterana. O forse l'hanno interpretata correttamente, soltanto che poi Martin Lutero si fa due conti e pensa che se dovesse alienarsi la simpatia della nobiltà non ci sarebbe futuro per la sua riforma religiosa, e quindi decide di formulare la sua teoria dei due regni, in base alla quale appunto i contadini abbassino la testa e obbediscono ai loro nobili. Questi temi di fede non hanno nessuna attinenza con le questioni sociali. Il Blissett è nome multiplo sotto il quale agisce programmaticamente un nucleo di destabilizzatori del senso comune. Addirittura, mamma mia. Beh, insomma, un libro che è già vecchietto, perché a 1999. Poi oggi il collettivo è più noto come Wuming, non so se avete mai sentito. Ci sono regolarmente romanzi che vengono pubblicati, se fate un giro ogni tanto anche in libreria vedrete appunto che Wuming è, non so bene, non mi ricordo più, una volta lo sapevo, non ricordo più. Wuming fa riferimento a qualcosa, ecco, questo qua è il logo di Wuming, che non vogliono apparire secondo loro per motivi ideologici di contestazione e via dicendo. Io penso che sia più che altro una trovata pubblicitaria, okay, della serie facciamo parlare di noi in qualche maniera. scriviamo libri senza che nessuno sappia mai quali sono i nostri veri voi. Ok, torniamo quindi alla grande paura. Quindi, in primo luogo c'è una grande paura irrazionale e irragionevole, per cui i contadini temono di cadere vittima della reazione, questa è la parola giusta, della reazione del re, della reazione della nobiltà, comunque insomma che saranno loro la carne da macello. Secondo luogo c'è sicuramente l'idea di un'ingiustizia e di essere appunto loro soggiogati, sopraffatti da questa ingiustizia. E poi c'è questa idea di distruggere il feudalesimo, che non si esprime in forme consapevoli e politiche, cioè loro non sanno come distruggere il medioevo, il feudalesimo, queste corvée, queste obbligazioni eccetera eccetera, e quindi l'unico modo che riescono a mettere in campo è quello della distruzione fisica dei castelli, dei palazzi nobiliari. Di solito questa distruzione fisica, cioè questo tentativo di sfondare le porte dei palazzi, dei castelli, della nobiltà, gran parte della quale risiede a Versailles. Perché si distruggono i castelli? Beh, li si distrugge per entrare e incendiare i documenti, le carte. I contadini non sanno leggere, non conoscono le carte, ma sanno che da qualche parte ci sono delle carte che li inchiodano a queste prestazioni che loro devono offrire al loro signore. Distruggere le carte significa emanciparsi. Non vuol dire ancora ottenere la proprietà delle terre, ma vuol dire che se qualcuno viene a chiedere i capponi, se qualcuno viene a chiedere le giornate di corvée, puoi rispondergli: dove sta scritto? Portami la carta. E la carta non c'è più, perché le abbiamo bruciate tutte. Vedete che è molto ingenua, ricorda un po' la ribellione antitecnologica dei luddisti. Anche questa forse è stata un po' semplificata, ma quando la tecnologia entra nelle fabbriche, nascono le fabbriche tecnologiche con il motore a vapore, con la rivoluzione industriale, una delle tante reazioni da parte degli operai è quella di distruggere fisicamente le macchine. Perché le macchine portano via il lavoro delle persone, perché le macchine incatenano l'uomo alla velocità della macchina, quindi snaturano il suo modo di lavorare, cambiano la sua giornata, il suo tempo. Insomma, la macchina viene vista come una prospettiva sbagliata per il futuro e quindi dimostrano scarsa consapevolezza di quello che la macchina significava come prospettiva di progresso per tutti. Sarebbe un po' come se io prendessi uno smartphone, vedendo studenti stanchi, distratti, prendessi gli smartphone e cominciassi a martellarli come risoluzione del problema. Non sembra una risoluzione molto raffinata del problema, perché è ovvio che non si può disinventare una cosa inventata. Per noi è ovvio, ma non lo era all'epoca. Quindi la grande paura, la terza rivoluzione. A questo punto però arriva a voce a Versailles che ci sono state due altre sollevazioni, la prima in luglio e la seconda, tre complessivamente, in agosto. E chi scrive la Costituzione è avvertito che queste sollevazioni soffiano sul collo e devono tenere presente che ci sono altre istanze, altre esigenze. Insomma, devono anche scrivere qualcosa che riguardi la gente di città e qualcosa in quella benedetta Costituzione che riguardi anche i contadini. Dobbiamo però sempre ricordarci che prevale l'anima liberal moderata lì a Versailles. Difficile che venga fuori la democrazia. È difficile che venga fuori anche la Repubblica, perché fino a questo momento, notate, nessuno ha contestato il re. Cioè si contestano le politiche del re, ma non l'istituzione regia. Il re deve esistere. Appare ovvio che non può più esistere nelle forme dell'antico regime. Sarà un re costituzionale. In Inghilterra è così. In America hanno fatto di meglio, c'è la Repubblica, perché staccandosi dall'Inghilterra non hanno voluto l'insediarsi di una dinastia regnante. Ma la Francia è pronta a rifiutare o a rinunciare a un sovrano? Non è pronta. Per esempio, i deputati del Terzo Stato a Versailles vogliono il re. Il re è il padre della nazione. Da quando esiste la Francia c'è sempre stato un re. Senza un re la Francia non ha volto, non ha identità, non ha storia e non ha un padre. Rimane orfana. Loro il re lo vogliono, ma vogliono che sia un re costituzionale, rispettoso della volontà della nazione. Ma la volontà della vera nazione, non dei poveracci. Poveracci non hanno titolo per parlare perché non sanno di cosa parlano. Gli unici che hanno titolo per parlare, secondo loro, sono loro, cioè quelli che hanno interessi, tempo anche da dedicare alle cose politiche. Però i contadini si sono ribellati. Bisognerà scrivere qualcosa nella Costituzione che riguardi anche loro. Diversamente potrebbero ribellarsi contro di noi, che siamo i costituenti. Ok. E così vale anche per la città. Ancor meglio la città, perché mentre i contadini si ribellano e sanno solo genericamente perché, e sicuramente non possono dirti un progetto preciso che loro hanno, il loro progetto può essere: dateci un po' di terra solo per noi, questo può essere il progetto, ma non conoscono le modalità, non se ne intendono di suffragio, non parlategli di repubblica o di monarchia, di parlamento, non gliene importa e non sanno niente di queste cose, non gliene importa. Ma invece i cittadini sì, i sanculotti sì. Infatti vedete che si sono armati e sono lì pronti con le baionette, e quindi bisognerà tenere presente anche questi fatti, ok? Questo è il momento di saldatura delle tre rivoluzioni che avevamo menzionato fin dall'inizio. In questa fase le tre rivoluzioni cooperano, ma arriverà il momento in cui combatteranno l'una contro l'altra, perché i progetti sono fondamentalmente diversi. I contadini il progetto ce l'hanno solo fumoso e sicuramente non diciamo sistematizzato in una ideologia. I sanculotti ce l'hanno e significa, ve lo dico con i termini moderni, reddito di cittadinanza, loro vogliono questo, meno tasse e democrazia, magari pure la repubblica, pure la repubblica. Qualcuno anche dice confischiamo la terra ai nobili e spartiamocela tra di noi, anche questa è una bella prospettiva, molto interessante. E appunto invece i deputati del terzo stato dicono la proprietà privata è sacra, chi con la propria capacità, il proprio sforzo ha messo insieme una fortuna, lo Stato gliela deve tutelare. Cosa sono sti pezzenti che vogliono che dividiamo, che spartiamo, che espropriamo? Quando mai? La proprietà è sacra, questo vogliono loro. Vedete che sono molto diverse le posizioni. Va bene, allora, che cosa danno ai contadini nell'elaborazione? L'abolizione delle corvée e degli obblighi feudali, ma sono moderati loro, dietro riscatto. Vi ricordate che nella sala della pallacorda sono arrivati anche i nobili, e i nobili sono là per dire come volete dare ai contadini l'abolizione dei diritti feudali e noi che cosa avremo in cambio? Niente. Come ci compensate? Se il contadino vuole emanciparsi può, però deve pagare un riscatto. Notate che molti dei contadini non possono pagare il riscatto, quindi dovranno continuare a servire per un lungo tempo prima di potersi riscattare, oppure si potranno riscattare e non avranno più soldi per mandare avanti la terra, e questo li mette in una condizione forse addirittura peggiore che prima. Quindi vedete che è tutta una composizione di interessi. Quando presentano a Luigi XVI il documento con cui gli chiedono di controfirmare l'abolizione delle servitù feudali, delle corvée, Luigi XVI ha un momento di chiarezza interiore e dice no, e poi no, io questo documento non lo firmo. Ma perché non lo vuole firmare? Non lo vuole firmare perché ha paura di alienarsi definitivamente la nobiltà. Va bene che lui la nobiltà la voleva tassare, ma adesso lui è prigioniero del popolo. Avete visto che c'è stata la rivolta nelle campagne a Parigi, eppure a casa sua a Versailles. E chi è che può aiutare il re a riprendere in mano la situazione? I nobili, perché solidarizzano con il re in quanto sono tutti privilegiati. A questo punto il re si rende conto che le cose stanno andando troppo oltre, sono passate varie settimane. Il re dice io non firmo. Che cosa succede? Parte da Parigi un corteo, sono 20 chilometri circa, parte da Parigi un corteo che è costituito dalla Guardia Nazionale, alla testa delle quali ci sono le donne. Pur interessante anche questo, perché l'illuminismo non faceva sottili distinzioni tra uomini e donne, diceva ma in fondo uomini e donne sono la stessa cosa, sono due versioni diverse della stessa persona umana. Le donne indiavolate che ce l'hanno a morte con Maria Antonietta, alla testa del corteo giungono a Versailles, cominciano a lanciare pietre contro le finestre di Versailles. La cosa vedete che comincia a montare, monta sempre di più. Si chiede che si affaccino alla finestra e si urla a gran voce che si consegnino al popolo e che vengano a Parigi a risiedere al palazzo delle Tuileries, che è la sede cittadina dei Regnans. Non si vuole più che rimangano là a Versailles. Lì a Versailles sono un pericolo, sono isolati. Che stiano in mezzo al popolo, se sono veramente dei sovrani che amano il proprio popolo. Il re viene scortato a Parigi, eppure la regina, ma non per sua volontà, è in ostaggio del popolo di Parigi, in ostaggio. Nessuno gli torce un capello, gli viene assegnata la sua stessa dimora, tutto il personale di servizio, è pur sempre il re. Però è un re che ha gettato la maschera, perché ha detto che non avrebbe firmato, in congruenza di Luigi XVI, invece di tentare il tutto per tutto e invocare la sua guardia personale perché disperdesse i manifestanti, decide di fare marcia indietro e firma e si consegna al popolo e va a Parigi sperando che gli animi si placchino. Non si placcheranno, le cose montano sempre di più e sempre più è chiaro a tutti che Luigi XVI non è a favore della rivoluzione. Sfido, sarebbe stato ben strano che fosse stato favorevole, e soprattutto che sta soltanto aspettando l'occasione opportuna per pugnalare alle spalle il suo stesso popolo. È logico che poi a un certo punto lo si accuserà di alto tradimento e lo si manderà al patibolo, anzi alla ghigliottina, cioè quella macchina che lui stesso ha detto d'ora in poi le esecuzioni le facciamo con questa perché è moderna, che funziona bene, perché non fallisce un colpo e perché in fondo è molto mite nell'infliggere la morte, non strazia nessuno. Beh, la si prova su di lui, funziona bene effettivamente, su lui, su sua moglie e appunto a Versailles. Siamo il 5 ottobre 1789. Sono passati, vedete, alcuni mesi, e qui si vedono che ci sono anche pezzi di artiglieria che vengono trascinati addirittura a forza di spalle da parte delle donne, che prendono in mano delle picche, delle lance, e sono pronte a combattere pure loro, e ce l'hanno a morte. Dentro c'è anche tanta invidia sociale, la ricchezza, il fasto, la bellezza, il lusso, e loro, le donne del popolo, invece costrette a vivere in ristrettezze economiche, con tante difficoltà. E lì dentro, in quel mondo separato, pizzi, merletti, scarpe, scarpette, divertimento, amanti, intrighi, fuochi d'artificio, c'è anche tanto di questo sicuramente. Però c'è anche coscienza politica. Infatti la rivoluzione francese viene considerata importante anche per la sua capacità di coinvolgere e politicizzare il popolo. Fino a questo momento il popolo è stato soggetto passivo, diciamo, delle decisioni del potere. Adesso invece le masse si politicizzano, e ancor più nell'età napoleonica. Con Napoleone i popoli europei improvvisamente si accorgono che la storia sono loro, che la possono fare loro. Fino a quel momento la storia era sempre stata la storia dei potenti, dei cardinali, dei generali, dei capitani di ventura. Il popolo non faceva storia, se non quando veniva massacrato. Invece tra la rivoluzione francese, prima ancora la rivoluzione americana, ma parliamo del continente, e l'età napoleonica, le masse, si dice un po' retoricamente, entrano nella storia, cioè prendono consapevolezza che ci si può coordinare e si può cambiare il processo storico. E noi siamo tutti figli quindi della rivoluzione francese, perché partiamo dal presupposto che siamo noi la storia siamo noi e la dirigiamo noi. Sicuramente quindi questa manifestazione popolare ci dice qualcosa. E allora la Costituzione viene licenziata nel 1791, ci vuole ancora parecchio tempo, ma già nell'89, nell'agosto dell'89, Monsieur de Lafayette, Joseph de Lafayette, vi ricordate, si ricorda dell'esperienza americana. Lui è stato un eroe della guerra americana e dice: là hanno fatto una cosa bellissima, hanno scritto appunto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e a questo punto anche noi possiamo fare una cosa simile. Prima di pubblicare la Costituzione, pubblichiamo un documento con cui proclamiamo quelli che sono i valori della nostra protesta, della nostra rivoluzione, e diventerà un documento storico per l'Europa, i diritti dell'uomo e del cittadino. 26 agosto 1789. Quali sono questi diritti? Importante ricordarli: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto all'uguaglianza. E fino a qua sono tutti quanti diritti illuministici che potremmo sottoscrivere in qualunque momento. Notate che l'uguaglianza è un tema un po' spinoso. Cosa vuol dire essere uguali? Intanto io vedo tutta gente diversa, e si insiste molto in altri campi sulla diversità, ognuno è unico. Che cosa vuol dire essere uguali? Qui è abbastanza chiaro: essere uguali significa essere uguali davanti alla legge, cioè tutti hanno gli stessi obblighi, tutti pagano le stesse tasse, e se devo essere giudicato per un crimine non è che ho un giudizio se sono un popolano e un giudizio se sono un nobile. No, il diritto anche penale deve essere uguale per tutti. Questo significa che partiamo tutti dalla stessa base? Cioè quando nasci ti do un capitale di 10.000 euro e così siamo tutti uguali? No, no. Questa si chiama eguaglianza sociale, non giuridica, sociale. Quindi se uno nasce con 1.000.000 di euro e uno nasce con 50 euro, a me risulta che non siano uguali. Se uno nasce in una famiglia istruita e uno nasce in una famiglia di analfabeti, a me risulta che non siano uguali. E le loro prospettive future non sono uguali, assolutamente. Perché chi ha 1.000.000 di euro può comprarsi tutta l'istruzione che vuole, avrà tutte le relazioni sociali importanti possibili immaginabili, probabilmente vive in una grande città, probabilmente avrà molte opportunità. Chi invece è nato con 50 euro probabilmente non ha libri in casa, probabilmente non potrà, oggi siamo in un paese democratico però possiamo frequentare la scuola democratica, ma prova a pensare in un mondo in cui si paga tutto, non hai cure, non hai accesso alla sanità, non hai accesso all'istruzione, non hai accesso a esperienze, non hai accesso a strumenti di promozione culturale, la tua vita è segnata. Ok? Questo tipo di eguaglianza se ne fa carico la rivoluzione francese in questa fase? No, no. E infatti viene ribadito il concetto della proprietà. La proprietà deve essere sacra e inviolabile, che significa che nel 1791 nessuno toccherà le ricchezze accumulate, lo stock di ricchezza nessuno lo toccherà. E quindi chi è povero resterà povero, ma è uguale agli altri davanti alla legge. Però se non si può pagare un buon avvocato, questa eguaglianza sarà difficile farla valere. Notate, questo è un piccolo problema. Ancora oggi, se avete un problema problema, non avete un buon avvocato, sarà molto difficile far valere i vostri diritti di fronte a qualcuno che ha le risorse per poter mobilitare un plotone di esecuzione di avvocati ben addestrati a trovare il giusto cavillo e impostare la questione sotto una luce precisa. E poi il diritto di resistenza all'oppressione, che è un principio già sancito da John Locke e prima ancora da Tommaso da Modena. Cioè stiamo parlando praticamente di un diritto per cui se il re viene meno a un contratto, che è quello per il quale io devo fare la mia parte come cittadino, ma anche il re deve fare la sua parte, e se lui viene meno rompe il contratto, e se rompe il contratto noi ci possiamo ribellare. Questo lo dicevano anche gli americani. Dicono: i popoli sono miti in generale, sopportano, ma quando la misura è colma hanno tutto il diritto di ribellarsi a qualcuno che evidentemente non ha capito che sta rompendo un contratto che non è lì per diritto divino. Quindi il diritto di resistenza all'oppressione, il che presuppone ancora il re, perché se non ci fosse il re non ci sarebbe la necessità di ribellarsi contro una figura che è ostile. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in vari articoli. È il preambolo, vedete, alla Costituzione francese, ai rappresentanti del popolo francese. E allora volevo anche farvi vedere che comunque viene pubblicato anche un documento parallelo. Ecco qua, Olympe de Gouges è una fervente rivoluzionaria illuminista colta, la quale porta avanti una rivoluzione parallela delle donne, in cui cerca di ritagliare un ruolo più attivo della figura femminile, del genere femminile, all'interno della società e soprattutto del potere, della politica. Secondo lei è necessario pubblicare una parallela dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, in maniera da scansare ogni equivoco, e cioè che di diritti gode l'uomo tanto quanto la donna. Lei parla, appunto, dice nell'articolo primo, per esempio: le donne nascono ma non godono di uguali diritti. Le distinzioni che si trovano in loro vengono più o meno dall'esercizio di questi stessi diritti. Insomma, in sostanza, non vuole la totale parificazione della donna rispetto all'uomo, ma vuole che la donna possa proclamare i suoi propri diritti distinti da quelli dell'uomo, ma che la pongono in una condizione di pari dignità. Diritti specifici che appartengono al mondo femminile e che, appunto, dovrebbero ritagliarle un ruolo più attivo all'interno della Rivoluzione francese. Perché faccio questo passo in avanti? Per dire una cosa che forse avrete potuto intuire, e che un po' la Rivoluzione francese sperimenta molto in profondità questi laboratori di politica e di diritti, però non arriva neanche in questo caso a realizzare la parità tra uomo e donna. Questa è una cosa che arriverà in gran parte del mondo dopo la prima guerra mondiale, dopo il bagno di sangue della prima guerra mondiale. Pensate, devono passare ancora 130 anni. Per l'Italia poi sappiamo ancora più avanti. Ecco, quindi i diritti delle donne vengono rivendicati pochino prima della guerra e poi soprattutto dopo il massacro della grande guerra o prima guerra mondiale. 1920 comincia un po' dappertutto. Prima il suffragio universale maschile si è agganciato in tanti paesi, ma il suffragio femminile nel 1920, negli Stati Uniti, in Inghilterra e poi in Germania, nel 17 in Russia, ok? I tempi non sono maturi. Però l'illuminismo parlava chiaro, ma ancora una volta, come già in America, un conto è teorizzare e un conto è poi farlo diventare realtà. Sono due cose abbastanza separate. L'anticlericalismo in che cosa consiste? Questa prima costituzione, che verrà licenziata nel 91, è una costituzione che già contiene tutti i fermenti anticlericali che abbiamo potuto apprezzare anche nel dispotismo illuminato. Anche là si sono attaccati i privilegi della Chiesa, si sono attaccati i padri gesuiti. Che cosa si attacca ancora? Si attacca il clero come corpo separato, come ordine privilegiato. La nobiltà non è stata attaccata così frontalmente. Il clero invece, in qualche maniera, deve cambiare di significato. Il clero diventa una classe di burocrati di Stato. Deve diventare il cosiddetto clero costituzionale, cioè deve giurare fedeltà alla rivoluzione e deve ubbidire al potere francese, rompere completamente qualunque legame con la Chiesa di Roma e diventare funzionario di Stato, insomma come se il sacerdote di provincia fosse un impiegato delle poste, viene stipendiato dallo Stato e al servizio dello Stato e deve giurare fedeltà allo Stato. Veramente c'è un sacco di clero, di preti, di abati che non vogliono per niente questo, si rifiutano di giurare, si rifiutano di essere stipendiati e ritengono di avere un ruolo importante nella società. Che cosa succede a questo clero detto refrattario? Viene sbattuto in prigione. Perché sono nemici della rivoluzione? Quindi aprire le celle e mandare il clero refrattario pericoloso. Perché pericoloso? Perché hanno sempre un palcoscenico, si chiama il pulpito della chiesa, da là predicano e predicando manipolano la gente. Sulla base di quali valori? Quelli di antico regime, quelli che provengono da Roma, dal Vaticano. Insomma, o il clero giura fedeltà e poi però controlliamo quello che dicono, e se si lasciano sfuggire una parola contro la rivoluzione li arrestiamo, oppure in prigione, non c'è posto per loro in Francia. Tantissimi preti giurano fedeltà per forza, però in qualche maniera si trovano in un conflitto di coscienza, perché loro hanno giurato fedeltà a Dio e al Papa, secondo i loro voti. Adesso invece devono fare da cassa di risonanza della rivoluzione, predicare per la rivoluzione. È compatibile con il loro magistero? Per molti che magari hanno la coscienza più integra non è compatibile, e quindi dicono no. Questi finiscono in carcere, sono le prime vittime della rivoluzione francese. Papa Pio VI non può che condannare la rivoluzione, il che significa che la condanna di un papa non è poca cosa. Gli occhi del mondo sono puntati sulla Francia. La Francia fa arrestare i preti, li mette in prigione, e non solo, confisca i beni della chiesa, li confisca e li vende. Non c'era una parte delle persone che avevano bisogno di terre? Si possono vendere queste terre. E tutto non è nato per il problema di finanze dello Stato? Come si fa a ripianare il buco di bilancio? Che ricette ha la rivoluzione? Confischiamo le terre alla Chiesa, tanto laudiamo, e le rivendiamo, e rivendendole ripianiamo i conti dello Stato. Questa è la via che viene perseguita. Clero costituzionale, clero refrattario, confisca dei beni del clero, poi sulla rivendita dobbiamo tornare, perché c'è tutto un problema di ingegneria finanziaria che i rivoluzionari dovranno immaginare.